oggi vogliamo cominciare quindi subito a leggere nella parola di Dio alcuni versetti, per la precisione tre versetti, che sono riportati nel libro dei Salmi. E il salmo che ci interessa questa mattina è il Salmo 94, quindi libro dei Salmi, capitolo 94, i versetti da 17 a 19, ok? Che verranno peraltro, penso, proiettati. Dove leggiamo queste parole? Così dice il salmista: se il Signore non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Quando ho detto, il mio piede vacilla, la tua bontà, o Signore, mi ha sostenuto. E il versetto 19 dice: quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. E per quanto riguarda questo ultimo versetto, quindi il 19, in altre traduzioni troviamo scritto: quando l'ansia è cresciuta dentro di me, l'ansia, quando i dubbi hanno riempito la mia mente, quando l'angoscia, l'apprensione, l'agitazione hanno invaso il mio cuore, il tuo conforto mi ha consolato, il tuo conforto mi ha rallegrato, il tuo conforto mi ha rasserenato, il tuo conforto mi ha dato speranza, il tuo conforto mi ha rialzato. Amen. Questo è ciò che troviamo riportato in altre traduzioni del medesimo passaggio della Scrittura. Ma prendiamo quello che abbiamo letto noi, dice: quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato l'anima mia. E questa credo che sia un'affermazione che possiamo condividere, potremmo condividere, anzi dovremmo condividere. Perché? Perché sicuramente questa verità ha riguardato il caso del salmista. Non sappiamo chi sia l'autore di questo salmo, non è scritto, ma se il salmista lo dichiara, questo significa che questa verità è da prendere come buona. In secondo luogo, dobbiamo verosimilmente accettare questa affermazione e condividere questa affermazione, perché questa affermazione è in armonia con quello che dicono le scritture altrove, con quello che è il discorso a 360 gradi nella parola di Dio. Salmo 23, per dirne uno: quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte. Non è chiaramente un ambiente particolarmente ospitale. C'è una terza ragione per la quale dovremmo condividere questa affermazione del salmista, ed è questa: dal giorno della nuova nascita, ne sono sicuro, ne sono certo, anche a noi è capitato di vivere dei momenti difficili, o no? Allora, tristi, dei momenti angoscianti, dei momenti in cui ci siamo sentiti totalmente destabilizzati dalle circostanze. Ma anche a noi, credo, nella nostra esperienza, dopo che siamo nati di nuovo, anche a noi è sicuramente capitato di riuscire a superare queste difficoltà grazie al suo conforto, grazie al suo intervento, vero o no? Siamo d'accordo? Ok. E quindi lui è intervenuto in nostro soccorso. È intervenuto in nostro soccorso in primo luogo preoccupandosi di alleviare le nostre sofferenze nell'animo, nel nostro intimo, dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra mente. E poi Lui è venuto verso di noi anche, verosimilmente, talvolta, non sempre, ma anche con un'azione soprannaturale, con un'azione divina, volta a fare in modo che determinate circostanze avverse potessero incontrare il suo favore e potessero quindi essere trasformati alla gloria del suo nome. Vero o non vero? Lo abbiamo vissuto, lo abbiamo sperimentato. E quindi sicuramente Lui ha agito nella nostra vita e ha dato una svolta concreta a queste circostanze avverse, che si sia trattato della nostra salute, che si sia trattato della salute dei nostri cari, delle persone alle quali vogliamo particolarmente bene, che si sia trattato di dinamiche di coppia o di quello che è il rapporto tra genitori e figli, non sempre facile, che si sia trattato del mondo del lavoro, della vita sociale, della vita ecclesiastica, che si sia trattato dell'amministrazione del denaro, di qualsiasi cosa possa essersi trattato, il Signore si è fatto trovare. Il Signore ci ha benedetto consolando i nostri cuori. Il Signore talvolta ci ha benedetto anche con un'azione soprannaturale che le circostanze non riuscivano a spiegare, ma che naturalmente ha dimostrato che il favore di Dio è su di noi, che il favore di Dio è sulla nostra vita. Eppure, sebbene il Signore ci abbia già fatto vedere di che cosa è capace, sebbene il Signore ci abbia già dimostrato la sua grandezza, la sua onnipotenza, il fatto di essere saldamente sul suo trono, sebbene il Signore ci abbia già fatto capire quanto ci ama, quanto siamo preziosi per Lui, sebbene tutto questo sia vero, sebbene Lui ci abbia offerto la salvezza, ci abbia offerto una sottospecie di arca nella quale poterci intrufolare non per meriti ma per grazia, sebbene tutto questo sia vero, quanto è facile, quanto è davvero facile perdere di vista tutto questo. Quanto è facile abbassare lo sguardo, quanto è facile lasciarci prendere dallo sconforto, dall'amarezza, dalla tristezza, dal panico, dall'ansia, dalle preoccupazioni. E questo magari proprio quando succede qualcosa, ossia c'è un momento in cui viviamo un periodo di alta pressione, cieli limpidi, cieli tersi, e poi improvvisamente all'orizzonte si stagliano delle nubi nere che si avvicinano verso di noi, pronte a scaricare tutta la pioggia che contengono. Succede che attraversato un momento di favore si presenta un momento nuovo in cui le nuove avversità bussano alla porta di casa nostra. Nuove avversità, nuovi problemi, situazioni che ci fanno angosciare, situazioni che ci provocano ansia, situazioni che ci provocano preoccupazioni più o meno grandi. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi. Il titolo che ho voluto dare al messaggio è un po' provocatorio. E il titolo è questo: chi è più grande? Chi alla fine del giorno è più grande? Dio o le nostre circostanze? Dio o i nostri problemi? Chi è più grande? Dio? Il Signore? Il creatore dei cieli e della terra? L'alfa e l'omega? Il principio e la fine? Colui che tutto può e che tutto fa? La lucente stella del mattino o appunto il problema che ci assilla o la brutta notizia che abbiamo ricevuto o l'eventualità che il domani possa portarci qualcosa che non ci piace per niente o addirittura che il domani possa atterrarci definitivamente, che il domani possa infliggerci il cosiddetto colpo di grazia sotto forma di uno sfratto, sotto forma di un licenziamento, sotto forma di un fallimento, sotto forma di un tradimento, sotto forma di un male incurabile, sotto forma di una dipartita di una persona cara, sotto forma di un incidente grave e invalidante, sotto forma di una falsa accusa, sotto forma di una violenza verbale o fisica, sotto forma di un sopruso. Beh, il domani è il vero problema. Il domani, o meglio, è la paura del domani. Questo è il vero problema. La paura di quello che potrebbe succedere domani. Rispettivamente, la paura che il domani continui a proporre quello che è stato proposto oggi nell'ipotesi in cui abbiamo la netta sensazione che le cose stiano semplicemente andando di male in peggio. E allora a quel momento che cosa succede? Succede che il domani ci inquieta parecchio. Domani sarà peggio di oggi e già oggi è dura. E quindi ansia, preoccupazione, agitazione interiore, angoscia, timori. C'è qualcuno però che a proposito di tutto ciò ci ha messo in guardia in modo chiaro. E questo qualcuno non è qualcuno a caso, è il Maestro stesso, Gesù stesso, che ha messo in guardia i suoi discepoli, ma mette in guardia ancora oggi tutti noi attraverso quello che è scritto nella sua parola e in particolare quello che è scritto in Matteo, nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 6. Questo è un passaggio che sono certo avete letto tutti quanti e probabilmente più di una volta. Eppure, per quanto tutti noi lo si abbia letto più volte, è un passaggio che facciamo fatica a metabolizzare, facciamo fatica a far nostro. E quindi io lo voglio rileggere con calma questa mattina perché vogliamo lasciare che sia la parola a ministrarci, chiedendovi semplicemente di fare una cosa, di eventualmente chiudere gli occhi, ma non per addormentarvi, ma eventualmente di chiudere gli occhi e comunque di pensare, intanto che lo leggiamo, a ciò che vi rende ansiosi, a ciò che vi preoccupa proprio in questo momento, proprio in questa stagione della vostra vita. E vogliamo prendere quindi Matteo al capitolo 6, dal versetto 25, ciò che dice il Maestro. Il Maestro dice: avete immaginato le vostre ansie, le vostre preoccupazioni, le vostre paure, il vostro domani tanto inquietante? Immaginato? Ok, ecco che cosa ha da dire il Maestro al proposito. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può, con la sua preoccupazione, aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia, dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo? Perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Dopo aver udito queste meravigliose parole, volendo, potremmo fermarci qua. Volendo, potremmo non aggiungere altro e quindi terminare qua la parola, la predicazione della parola. A meno che quello che viene dopo non provenga dalla stessa fonte, non provenga dallo stesso libro. E quindi, visto che oggi stiamo parlando dell'ansia, visto che oggi stiamo parlando delle preoccupazioni, visto che oggi stiamo parlando della paura, la paura del domani, perché non dare un'occhiata insieme a ciò che alcuni nostri predecessori hanno vissuto prima di noi? Che ne dite? Possiamo farlo? Ok, detto, fatto. Detto, fatto. Indietro nel tempo e andiamo a collocarci nel periodo dei giudici di Israele. Periodo dei giudici di Israele. E questo periodo è un periodo successivo alla morte di Mosè e di Giosuè, quindi alla liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù d'Egitto, e la loro introduzione nel territorio di Canaan, nella terra promessa. Ok? Quindi questo è alle spalle, ma questo periodo è antecedente e precedente il periodo dei re. Vi ricordate, quindi, cominciando con il re Saul, a seguire il re Davide, il re Salomone e poi tutti gli altri. Quindi è il periodo di mezzo, quello dei giudici, ed è un periodo che è durato comunque più di 400 anni, quindi un periodo relativamente lungo, ok? Quindi questo è il periodo. E la domanda che dobbiamo subito farci è questa: ma chi erano i giudici? Qual era la loro funzione? Beh, i giudici in primis erano, come lo dice la parola, dei magistrati, ok? Quindi che si occupavano di gestire i rapporti tra le persone, le diatribe tra le persone, usando la parola di Dio come punto di riferimento. Quindi delle persone sagge che amministravano la giustizia per conto di Dio. Questa era la loro prima funzione, ma non solo questa. Talvolta i giudici erano uomini suscitati da Dio per uno scopo. Quale? Quello di liberare Israele dai problemi nei quali si era andato a cacciare, perché in tutto quel periodo dei giudici c'è un'alternanza continua di momenti in cui Dio libera, momenti in cui loro si ringraziano, poi 10 secondi dopo se ne dimenticano, fanno qualsiasi cosa. Quindi il Signore si arrabbia con loro, quindi manda degli altri nemici e quindi la questione ricomincia da capo e un nuovo giudice deve essere suscitato. Ci siamo fin qua? Ok. Oggi ci occuperemo semplicemente di due di questi giudici, tra l'altro il loro numero è di 14 in totale, quindi 14 giudici. E noi ci occuperemo oggi di due. Il primo giudice si chiamava Debora, quindi una donna. Il secondo giudice si chiamava Gedeone. Cominciamo con Debora. Debora era la moglie di un certo Lapidot. Il giudice però era lei. Okay? Abitava sui monti di Efraim ed è lì che si occupava di dirimere le controversie giudiziarie, appunto. Quindi questo era il suo lavoro. Oltre però ad essere un giudice in questo senso, in questa accezione, questa donna era anche una profetessa e quindi chiaramente il Signore si rivelava, parlava attraverso di lei. E un giorno, un bel giorno, il Signore le parla in modo molto specifico perché c'era un problema, c'era di nuovo un popolo che li stava opprimendo. Il Signore le parla e le dice di chiamare, convocare un certo Barak. Quindi non c'erano gli sms, telefonini e quant'altro, Barak viene convocato alla presenza di Deborah, e quindi quando lui arriva, probabilmente lei avrà domandato, sei tu Barak? E dice, sono io, che c'è? E lei le dice, ho una parola da parte di Dio per te. E allora, potete immaginare, già uno arriva, non sapendo nulla, ho una parola da parte di Dio per te. Ah, e che cosa avrebbe da dirmi Dio in questo giorno? Cosa avrebbe da dirmi il Signore in questo giorno? Il Signore, replica lei, ti ordina di andare a cercarti, di andare a prendere 10.000 uomini per liberare finalmente il nostro popolo dall'oppressione dei cananei. Allora, è probabile che lui abbia detto, ma come? E lei va avanti a parlare, sempre da parte di Dio, e gli dice, Dio attirerà verso di te Sisera, capo dell'esercito nemico, con i suoi 900 carri e con i suoi numerosissimi soldati, e poi lo darà nelle tue mani. Possiamo immaginare il non verbale di questo uomo, di Barak, il non verbale, pallido in volto, difficoltà a deglutire, sudorazione delle mani, sudorazione di tutto il corpo, le gambe che tremano, e possiamo anche immaginare che cosa gli sia passato per la testa, che cosa avrà pensato. Ma tra tutti quanti Dio proprio me doveva convocare? Per questa missione? Per questa missione, da un punto di vista umano, un po' suicida? 10.000 uomini confronto a questi? Sono niente. E quindi lui sicuramente si è fatto tutte queste domande e sicuramente ha provato ansia, angoscia, preoccupazione per il suo domani. Leggiamo in Giudici capitolo 4, i versetti da 8 a 10. Giudici capitolo 4, i versetti da 8 a 10. Barak le rispose, alla giudice, Debora, se vieni con me, andrò, ma se non vieni con me, non andrò. Debora disse, certamente verrò con te, però la via per cui cammini non ti porterà onori, perché il Signore darà Sisera in mano a una donna. E Debora si alzò e andò con Barak a Cades. Barak convocò Zabulon e Neftali a Cades, 10.000 uomini si misero al suo seguito e Debora salì con lui. Allora, che succede qui? Succede che questo uomo accetta l'incarico ma ha una condizione. E la condizione è che la giudice, la profetessa, la persona unta da Dio per parlare al popolo, vada con lui. Normalmente avrebbe dovuto andare da solo, quindi in questo senso non è stato un grandissimo esempio di coraggio, tuttavia, lui è andato. Dio non ha chiamato una donna a dirigere, a comandare l'esercito di Israele, perché questo era un compito riservato a un uomo. Ma Dio ha permesso che questa donna, sua portavoce, sua rappresentante, potesse interagire con lui affinché lui portasse avanti il compito che Dio gli aveva affidato. Per lui era una tranquillità, per lui era una sicurezza. Un po' come la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che ci consola e che ci ricorda determinate cose. E quindi, in questa situazione, attraverso Debora, questo uomo viene comunque edificato, viene comunque fortificato e viene comunque messo in grado di portare avanti il compito che il Signore gli ha affidato. Amen? E quindi in questo senso che cosa comprendiamo noi? Comprendiamo che talvolta il coraggio ci manca, che talvolta andare avanti è difficile, ma che quando questo avviene il Signore lo sa e prepara una situazione, prepara qualcuno, oltre alla funzione dello Spirito Santo, prepara un fratello, una sorella, qualcuno che possa accompagnarci nelle vicissitudini della nostra vita, nelle circostanze avverse della nostra vita. Amen? E quindi c'è speranza per tutti, come c'è stata speranza per Barak. Passiamo velocemente a parlare di Gedeone. Di lui sicuramente vi ricorderete. Gedeone è stato scelto da Dio in modo esplicito per sconfiggere i Madianiti. Gedeone, il suo nome significa colui che abbatte. E Gedeone è stato raggiunto un giorno dall'angelo dell'Eterno, intanto che stava trebbiando il grano, e l'angelo dell'Eterno si è manifestato a lui e gli ha detto: «Il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Va con cotesta tua forza e io sarò con te, tu sconfiggerai i Madianiti». Sappiamo come ha reagito Gedeone. Gedeone ha detto: «Ops, ci sono dei problemi. La mia famiglia è la più povera tra tutte le famiglie del popolo di Israele. E io sono il più piccolo, il più giovane tra i miei fratelli. Quindi proprio me volete?» Ma il Signore replica: «Io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti». Sappiamo che lui a un certo punto fa una verifica, quindi chiede a Dio un segno, il vello di lana, una volta per una notte chiede che il vello sia bagnato e tutto il resto asciutto, poi il contrario, e avviene esattamente quello che lui chiede. Questo fortifica la sua fede e conferma la chiamata da parte di Dio. Tra l'altro, cosa anche interessante, nel libro dei Giudici noi troviamo 7 periodi di apostasia, 7 nazioni che opprimono il popolo di Israele e 7 liberazioni da parte di Dio. Guarda caso, il numero è quello, il numero 7. Ok, quindi il Signore chiama Gedeone e Gedeone si attrezza, Gedeone si organizza e quindi convoca i suoi soldati, in numero di 32.000, ok? 32.000 soldati, ma il Signore gli parla, si rivela a lui, gli dice: «Troppi perché io possa essere glorificato, troppi perché voi nella vostra perversità riuscireste a pensare che ce l'avete fatta da soli. Quindi iniziamo la scrematura, facciamo così, chiedi a tutti quanti, chi ha eventualmente paura e quelli possono andare». Da 32.000, sappiamo, la riduzione è piuttosto drastica, ne rimangono 10.000. E Gedeone, che già sicuramente è rimasto piuttosto perplesso nel vedere partire 22.000 persone, 22.000 che avevano paura, ma si sarà detto: 10.000 persone, cosa vuoi che sia, ce la possiamo fare. Ma il Signore dice: sono ancora troppi, facciamo così. Allora, tu li devi dividere in due gruppi in funzione di come ognuno di loro andrà a bere l'acqua. Fai un gruppo di quelli che bevono l'acqua leccandola direttamente e un altro gruppo di quelli che prendono l'acqua con la loro mano, la portano alla bocca e la bevono così. E allora lui fa quello che il Signore gli ha detto. Divide in due gruppi e naturalmente il gruppo di quelli che portano l'acqua alla bocca non è molto numeroso, mentre quegli altri sempre più grosso. E lui si sarà detto: vabbè, se dobbiamo rinunciare a 300, e vabbè, sono 300, ci sono gli altri 9.700. Quando i due gruppi sono stati formati, il Signore gli dice: ok, no, non quelli. Quelli, i 300. E voi potete immaginare a quel punto come possa essersi sentito questo servitore di Dio. Quando proviamo paura, angoscia, preoccupazione, dobbiamo pensare che cosa è successo ai nostri predecessori e capire che cosa abbiano vissuto loro in quel momento. Quindi da 32.000 soldati ne rimangono 300. E il Signore una notte parla al suo servo, parla a Gedeone e gli ordina di attaccare i suoi nemici. E tra questi nemici c'erano i Madianiti, gli Amalechiti. Praticamente vengono descritti come una moltitudine di cavallette con tanti cammelli da farli sembrare come la sabbia sulla riva del mare. Tanto l'accampamento nemico era esteso, enorme, pieno di gente armata fino ai denti. E allora Dio comanda al suo servo, vai, opera secondo quello che ti ho detto. Ma il Signore dice qualcosa d'altro. Gli dice, se hai paura di farlo, se per caso tu avessi paura di farlo, nonostante quello che hai già visto, beh, allora scendi tra di loro, scendi nel campo avversario e ascolterai che cosa diranno. E quando avrai ascoltato quello che diranno, allora sarai fortificato, allora sarai messo in grado di fare quello che ti ho comandato di fare. Fermiamoci un attimino. Se c'è qualcuno che legittimamente ha potuto avere paura, paura del domani, beh, tra questi sicuramente possiamo annoverare Gedeone. Lui era in clamorosa inferiorità numerica ed era in clamorosa inferiorità bellica. Quindi, da un punto di vista umano, questa missione era una missione suicida. Ma il Signore lo sa bene. Lo sa bene, e per dimostrare a lui, e non solo a lui, ma anche a noi, il suo pieno controllo sugli eventi della vita, senza che naturalmente questo cambi il fatto che noi abbiamo il nostro libero arbitrio, ma per dimostrare il suo pieno controllo sugli eventi della vita, lui si serve non di uno, ma addirittura di due soldati avversari. Ok? E vogliamo leggere insieme, sempre nel libro dei Giudici, al capitolo 7. Giudici 7. E leggiamo dal versetto 13. Tra l'altro, questa considerazione da parte del Signore, se hai paura di farlo, ci rivela quanto il Signore ci conosca bene. E quanto sia pronto, nel momento in cui noi proviamo a dargli fiducia, quanto sia pronto a darci il suo concreto aiuto. Amen? Ok, dal versetto 13 del capitolo 7 leggiamo. Quando Gedeone arrivò nel campo avversario, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno e gli diceva, ho fatto un sogno. Cioè, il campo avversario era enorme, migliaia e migliaia di soldati. Loro arrivano, lui e il suo servo. Il primo che sentono è uno che ha fatto un sogno. Guarda caso, ok? Dunque abbiamo detto 7 dal 13. Quando Gedeone arrivò, un uomo stava raccontando un sogno a un suo compagno e gli diceva, ho fatto un sogno. C'era un pane tondo d'orzo che rotolava nell'accampamento di Madian. Giungeva alla tenda, la investiva in modo da farla cadere, da rovesciarla, da lasciarla per terra. E guarda caso, lì vicino c'è un altro soldato che gli risponde, questo compagno gli risponde e gli dice, questo non è altro che la spada di Gedeone, figlio di Joas, uomo di Israele. Dio ha messo nelle sue mani Madian e tutto l'accampamento. Quando Gedeone ebbe udito il racconto del sogno e la sua interpretazione, adorò Dio. Poi tornò all'accampamento di Israele e disse: alzatevi, perché il Signore ha messo nelle vostre mani l'accampamento di Madian. Ora, un soldato sogna, un altro soldato interpreta il sogno e attraverso questa situazione il servo di Dio, Gedeone, viene fortificato. Non è abbastanza per farci capire che Dio ha il controllo di ogni cosa? Ha il controllo di ogni dettaglio? Questa cosa trasforma Gedeone, lo rende forte, lo rende determinato. Eppure Dio si serve di due nemici. Uno che ha fatto un sogno e l'altro che gli spiega a loro danno quale sia il significato di quel sogno. Cioè, i nemici si stanno venendo addosso, sono gli israeliti e vinceranno loro. Questo è quello che significa il tuo sogno. Incredibile. Anzi, credibile. La reazione di Gedeone, la prima cosa che lui fa è adorare Dio. Quando lui sente il sogno e l'interpretazione del sogno e capisce il piano di Dio e capisce la grandezza di Dio e capisce come Dio sia al controllo di quella situazione nonostante sia sicuramente una situazione che fa paura, beh, lui viene fortificato, lui viene trasformato e quindi la prima sua reazione è quella di adorare Dio, di adorare il Signore, di adorare il suo Dio, di benedire il suo nome per esprimergli la sua gratitudine, per esprimergli il suo apprezzamento e la sua consapevolezza che sì, lui è lì al suo fianco, così come gli aveva promesso, così come gli aveva detto. Lui non è solo. Il Signore è con lui e come è con lui è con noi. Ecco perché è giusto adorare Dio e predisporci nell'adorazione di Dio. E poi, grazie a quello che Gedeone ha ascoltato, lui riesce a domare la sua ansia, riesce a domare la sua angoscia, riesce a domare la sua paura, il suo timore, le sue preoccupazioni. E quindi torna al campo. Ed è un uomo trasformato, il quale parla ai suoi uomini, 300, e dice loro: ok, siamo pronti per andare, perché Dio ci dà la vittoria. Anche perché da lì a poco spiegherà ai suoi uomini quale sia la strategia bellica per sconfiggere il nemico. E vi ricordate, questa strategia comprende fiaccole, brocche, trombe, quindi divisi in tre schiere da 100, tutti insieme a un certo punto suonano le trombe, rompono le brocche, fanno vedere le fiaccole, chiaramente in mezzo a migliaia e migliaia di nemici. Eppure questa cosa, questo atto di fede folle, perché vi potete immaginare quando è stato distribuito il materiale, cosa? Brocca, fiaccola, tromba. Basta. Armi? No. E quello che dice la scrittura è che nel momento in cui loro suonano le trombe, rompono le brocche e mostrano le fiaccole, i nemici si uccidono tra di loro. Succede un macello nel campo avversario. Ora, e sto per concludere, qualcuno magari nella sua mente potrebbe comunque, rispetto a quello che succede a noi nel nostro presente, potrebbe avere in fondo un'obiezione. E l'obiezione potrebbe essere questa: sì, però attenzione, Dio ha parlato a Gedeone in modo udibile, gli ha parlato personalmente, si è rivelato a lui personalmente. Quindi la mia obiezione è questa qui, potrebbe pensare qualcuno. Oggi noi non siamo nella medesima situazione. Bene, se nella nostra mente potesse esserci questo tipo di obiezione, l'obiezione viene respinta. Perché? Per il semplice motivo che a quel tempo il libro stava prendendo forma. Gedeone non aveva a sua disposizione il libro iniziato e completato, dalla Genesi all'Apocalisse. E quindi inevitabilmente, visto che il libro veniva allestito sulla base di quello che stava succedendo, Dio ha dovuto rivelarsi al suo popolo in modo diverso, in modo diretto. Ok? Quindi questo è importante ricordarcelo. Voglio leggervi un ultimo salmo, il salmo, un versetto in realtà del Salmo 119, il versetto 165. Salmi 119, versetto 165, dove leggiamo queste parole. Grande pace hanno quelli che amano la tua legge e non c'è nulla che possa farli cadere. Amen. Coloro che amano la parola, coloro che si nutrono della parola, dice questo passaggio della scrittura, ricevono in cambio pace, una grande pace, e nulla può farli cadere. E quindi in questo senso noi abbiamo il privilegio di poter attingere alla parola, la parola che è stata redatta e completata, e quindi in questo senso nel momento in cui ci nutriamo della parola possiamo ricevere pace da Dio. Pace che sostituisce l'agitazione, l'ansia, la preoccupazione, l'angoscia e tutto quanto. Amen. Questo è quello che il Signore voleva dirci oggi e quindi ci sta il titolo del messaggio. Chi è più grande? Chi è più grande nelle nostre vite? Chi è più grande? Dio o il nostro problema? Dio o la nostra circostanza? Dio è il più grande. E se Dio è il più grande, dobbiamo crederlo fino in fondo. Amen. Vogliamo pregare. Signore, ti benedico e ti rendo grazie per questo giorno e per questa parola. Ti benedico, Signore, perché tu ti riveli a noi mediante appunto questi racconti che ci illustrano che cosa è successo nel passato e come tu hai interagito con i tuoi servi e le tue serve per mostrare loro la tua fedeltà e per mostrare loro la tua onnipotenza, la tua onniscienza, il fatto che tu sei pienamente e saldamente al controllo di ogni circostanza della nostra vita. Ti vogliamo benedire per questo e ti ringraziamo che attraverso l'opera del tuo Spirito tu vuoi infondere nei nostri cuori la pace di cui abbiamo appena letto, quella pace che solo tu puoi darci, quella pace della quale abbiamo bisogno, quella tranquillità interiore, quella consapevolezza che tu sei davvero al controllo delle nostre vite e che quindi non abbiamo ragione di temere il nostro domani. Signore, grazie per come impartisci questa pace nei nostri cuori e per come possiamo affidare a te le nostre vite, le nostre circostanze, i nostri problemi. Grazie per ogni cosa, Padre, nel nome di Gesù. Amen.